va meglio lei. È il secondo incontro, questo, di un ciclo che abbiamo iniziato la settimana scorsa, che si chiama Il Popolo in Rivolta scrivono la storia. È un ciclo appunto che cerca di dare un po' di chiarezza, un po' di sguardo diverso rispetto a delle narrazioni che ci vengono date tutti i giorni da diversi quotidiani o che non ci vengono date, su ciò che sta succedendo un po' nel mondo in questo periodo. Abbiamo fatto settimana scorsa un incontro sul Medio Oriente, dal Libano al Rojava. Oggi invece affrontiamo, come sapete, l'America Latina, vista con uno sguardo trasversale. Avevamo l'imbarazzo della scelta, per non scegliere i paesi, perché sono davvero talmente tanti che si stanno ribellando, a ognuno per motivazioni anche diverse, al sistema generale che governa l'America Latina e che governa diversi paesi. Oggi parleremo più in generale, cioè più nello specifico, di Cile e Colombia, che sono due paesi appunto che ormai da quasi un mese, se non sbaglio il Cile anche di più forse, vivono delle situazioni di forte conflittualità per motivazioni che poi ci verranno spiegate dai nostri relatori, dalle nostre relatrici, su cui noi vorremmo scoprire e capire di più. La necessità che abbiamo sentito di fare questo ciclo è una necessità che è nata proprio all'interno del nostro collettivo per cercare di capire e ampliare le nostre prospettive, le nostre conoscenze su questi paesi e su ciò che avviene a livello politico e anche sulle cose brutte che avvengono, sulle violenze costanti che questi paesi vivono tutti i giorni sulla propria pelle. E quindi abbiamo incontrato Emilia e altre ragazze del cilene in una manifestazione, abbiamo deciso insieme di organizzare questa iniziativa. Probabilmente ce ne sarà anche un'altra
a gennaio
sulla Bolivia, Venezuela. Quindi ora, senza rubarvi più spazio, vi dico giusto l'ultima cosa: se vi interessa seguire il nostro ciclo, poi sabato sera avremo come ospite qui Davide Grasso, che se non lo conoscete è un italiano che è andato a combattere in Rojava con le YPG curde contro l'ISIS, e presenta il suo nuovo libro che parla dei muri del mondo dopo la caduta del muro di Berlino, tutti quei muri che sono nati quando in teoria non dovevano più esserci muri. E quindi nulla, lascio la parola a Emilia e grazie ancora.
Grazie.
Bene, ciao a tutte, ciao a tutti. In realtà il mio intervento sarà ancora più breve e diciamo che lo scopo è un po' presentarci. E noi siamo un gruppo di italiani e cileni, cilene, che è nato un po' dopo le proteste del 18 ottobre, in cui tutti siamo rimasti abbastanza sbalorditi da quello che stava succedendo. In quel momento penso che nessuno di noi in realtà aveva realmente capito cosa stava succedendo e non pensavamo che la situazione andasse poi così in profondità. E ci ha colto di sorpresa, qui era notte più o meno, e abbiamo iniziato a vedere le prime proteste che sono state fatte a Santiago con l'elevazione della metro di Santiago per un rialzo dei prezzi del biglietto, e lì un po' tra italiani che avevamo vissuto in Cile o semplicemente internazionali solidari con la causa, tra cilene e cilene che vivono qui, e ci siamo un po' sentiti un po' sopraffatti da questa situazione. E in maniera assolutamente volontaria, è un po' così, un po' spinti anche da un po' di rabbia, da un po' di preoccupazione, da un po' anche speranza che stava lì nelle strade cilene, abbiamo deciso di muoverci un po' sui social per dare un messaggio di solidarietà con le persone che espongono i propri corpi e nelle manifestazioni, nelle lotte, nelle proteste in piazza. E è tutto nato con una foto in Facebook, decidendo di di mandare appunto questo messaggio. E, siamo partiti in 5 o 6, poi ci siamo resi conto che molte città italiane, molte città europee e anche fuori dall'Europa si stava facendo un po'... E la stessa cosa, probabilmente mossi anche tutti con gli stessi sentimenti di un po' impotenza e soprattutto speranza. E quindi poi questa organizzazione, che è stata abbastanza spontanea, abbiamo deciso di iniziare a dialogare tra le varie città italiane e tra le varie città di altri paesi. E oggi siamo qui come primo evento di una rete che si chiama Cile Despertò Italia. Ci siamo presenti in rappresentanti della città di Padova e la città di Genova, il nostro relatore è Samu, e quindi ci siamo resi conto che effettivamente in Italia adesso siamo più di 15 città che attivamente si muovono un poco per dar visibilità a quello che sta succedendo in Cile. Qui a Padova succede qualcosa di... molto particolare, che diciamo che questa rete Cile Despertò Italia ha mosso anche un po' altri paesi. E per quello, grazie ai ragazzi del CATAI, abbiamo deciso di fare un ciclo, un mini ciclo nel ciclo dei popoli in rivolta. E quindi stiamo cercando di dare visibilità anche a altri paesi. Poi si sa che in Latino America diciamo che ci sono varie situazioni, un po' vari paesi in protesta, quindi oggi inizieremo con il Cile e la Colombia, avremo un collegamento dalla Colombia da Bogotà e a gennaio poi parleremo, come diceva Simone, di Bolivia e Venezuela. E, crediamo che è fondamentale parlare di cosa sta accadendo, anche perché le notizie che arrivano non solo qua ma anche all'interno dello stesso Cile o Colombia o altri paesi sono notizie che comunque sono abbastanza parziali, che non raccontano tutta la profondità dell'evento o degli eventi, e diciamo che qui il nostro obiettivo non è solo dare voce a ciò che sta succedendo giù, ma anche capire il perché tutti i paesi dell'America Latina, o quasi tutti, sono in rivolta. Qualcuno ha parlato di primavera latinoamericana, noi speriamo che non sia una primavera latinoamericana, nel senso speriamo che ci sia una visione di costruzione di nuovi paesi, che quello che chiedono un po' tutti, e capire che in realtà la situazione così come oggi non è una situazione che è nata da un giorno all'altro. Cioè in Cile non ci sono proteste da 46 giorni, ma i problemi sicuramente vengono da molto prima. Lo stesso succede in Colombia, in Bolivia, in Venezuela e in altri paesi che, e se qualcuno si motiva anche a parlare di altri paesi, benvenuti, però ovviamente sono problemi che vengono nel momento in cui nella maggior parte dei paesi latinoamericani sono stati instaurati dei modelli di sviluppo economico, e la maggior parte delle volte attraverso delle dittature, attraverso la violenza, che ha un po' rotto quella coesione sociale o quel tejido social che esiste nei paesi latinoamericani. Quindi senza voler dire troppo, do spazio ai nostri espositori. Inizieremo con un intervento del professore Alessio Surian dell'Università di Padova, e lui ci farà una contestualizzazione generale dell'America Latina, di questo modello di sviluppo che effettivamente crea delle profonde disuguaglianze sociali, che poi sono i motivi che spingono le persone a stare in piazza o nelle strade. E abbiamo Samuel dell'Università di Genova, cileno e studente italiano, che ci parlerà della situazione in Cile, anche e soprattutto capendo qual è la proposta che in realtà si sta discutendo. E poi avremo un collegamento dalla Colombia con una attivista che si chiama Sandra. Lei è stata sindaco minore della città di Bogotà durante un'amministrazione di Petro, che è la Colombia umana, la parte di sinistra della Colombia. Beh, io non direi più niente, darei spazio ai nostri espositori. Grazie, siete tantissimi, bellissimi. Grazie.
Sono il sesto numero, io resto in piedi. Finché parlo, solo di recuperare i sei.
Ok, fantastico.
Sono sensibile questo.
Volete sedervi?
No, non ci sono.
Quindi io insegno all'Università di Padova, però in realtà questo ha poco a che fare con la mia conoscenza dell'America Latina, quindi sgombro il campo. Io sono uno psicologo, mi occupo di anime fondamentalmente, e ho una frequentazione regolare con soprattutto l'Argentina e il Brasile, e in realtà un po', diciamo, capisco dell'arco, o cerco di capire dell'arco più generale dell'America Latina, perché da qualche anno insegno in un corso che è online, soprattutto con centinaia di persone in America Latina, su politiche pubbliche, in particolare nell'ambito dell'educazione. E diciamo, di professione, da psicologo guardo più alle metodologie partecipative nei processi decisionali, quindi il mio angolo non è necessariamente socio-economico o politico, ma proprio più sulle relazioni a livello territoriale. Questo non vuol dire che non ho tante informazioni nel mestiere pratico che io faccio quando sono soprattutto a Buenos Aires e poi in posti diversi che riguardano l'educazione degli adulti in Brasile, in particolare sono i due posti dove lavoro di più, perché negli ultimi anni, direi decenni, in un certo senso la carenza di servizi, di welfare e in particolare nel mondo dell'educazione ha fatto sì che molti movimenti sociali, molti movimenti dal basso e anche pezzi di sindacato vedano in maniera abbastanza olistica la loro funzione. Quindi quando io mi trovo a lavorare per esempio in una scuola secondaria o più di una scuola secondaria a Buenos Aires, non dovete pensare a un liceo italiano ma a un centro come potrebbe essere questo, che è molto simile in effetti a un paio di posti dove lavoro in Vigia.
Anche magari più bello questo.
Diciamo, ci sono aspetti simili per tanti versi. Quello principale direi è l'autogestione, cioè il fatto che in Argentina, per esempio, la riforma della scuola secondaria sia incompiuta fa sì che un gruppo come CATAI, come io riconosco a Buenos Aires, o anche pezzi di sindacato, io lavoro con Sete Autonoma per esempio, e offrono, un po' come era stata Casetta Aperta, lo stesso centro sia come Dor Popular sia come centro di educazione, che si riesce a far riconoscere però formalmente il diploma di scuola secondaria, quindi diciamo che svolge una funzione che nasce dal basso ma poi diventa sociale, per cui il mio diploma che ottengo lì dopo alcuni anni vale effettivamente nel sistema scolastico, e questa abbinata, diciamo, fra comedores populares e corsi di formazione poi genera altri servizi. Molto spesso, per esempio, c'è in gioco una biblioteca, ci sono altri servizi di mutuo aiuto che vengono dati, e questo provoca in qualche modo anche una capacità di iniziativa nel quartiere, che allena le persone a condividere informazioni e a leggere la realtà. È molto difficile per me darvi dei dati complessivi dell'America Latina, però magari parto da quello che io conosco meglio. A Buenos Aires, negli ultimi 12 anni, che sono 12 anni, questo forse serve in questo momento, perché per me è scomodo, diciamo, guardarvi con una luce negli occhi. Forse avete sentito che grazie a un sacco di lotte negli ultimi 4 anni, chi comandava prima in Argentina non comanda più Macri. Però Macri era prima la persona che comandava a Buenos Aires, e da lì è stato il suo trampolino a livello nazionale. In continuità con lui, Buenos Aires ha continuato ad avere, diciamo, un modello seriamente neoliberale, speculativo e tutto sommato anche fascista proprio nella gestione dei rapporti. Quindi sono 12 anni che Buenos Aires soffre questo tipo di gestione, non che prima fossero rose e fiori, però adesso è veramente cattiva. Vuol dire che in 12 anni, in un posto che era già non ulteriormente sfruttabile, invece hanno privatizzato, cioè ceduto a speculatori immobiliari più grossi, qualcosa come 300 Plaza de Mayo, cioè 500-600 ettari per intenderci, che in una città, insomma, che non ha spazi residuali abbondanti, è proprio il massimo che puoi fare.
E questa però può essere una narrazione. L'altra narrazione che è compatibile con questa è il fatto che grazie a questi centri comunitari che si creano, grazie al fatto che quando tu vai in un centro così, il primo sguardo con cui, diciamo, vieni accolto è benvenuto, ma anche che cosa fai tu, nel senso che vai a essere aiutato, ma vai anche a fare qualcosa, e in genere ci arrivi perché appartieni a una o un'altra lotta, e quindi se ne fanno di tutti i tipi. E per me è significativo quello che dice, per esempio, se te è autonoma a Buenos Aires, è vero che noi facciamo 700 conflitti in un anno, cioè questi sono sindacalisti che ragionano al numero di conflitti che metti in piedi, e dice, è vero che ne facciamo 700 che sono due al giorno, che sono troppi, è vero che ne perdiamo 4 su 5, però intanto ne vinciamo 1 su 5 che non è poco, e poi ci ritroviamo insieme, e questo ritrovarsi insieme vuol dire innanzitutto, per esempio, sostenersi e capire. I conflitti che vinci a volte sembrano paradossali dentro quello che vi ho appena raccontato, nel senso che ci sono varie piazze a Buenos Aires che sono state dall'alto destinate a torri con appartamenti di lusso, a centri semi, diciamo, piccoli stadio per fare poi soprattutto spettacoli, con annessi parcheggi da migliaia di posti, su cui gli abitanti hanno preso in mano la situazione, sono stati in piazza giornate, settimane, mesi, e effettivamente alcune di queste piazze oggi continuano a essere verde pubblico, sono funzionali anche a spazi scuola, creche, a servizi che sono stati tenuti dai cittadini a prezzo ovviamente di anni di mobilitazioni, però queste mobilitazioni anche dentro un regime così duro e selvaggio come è stato a Buenos Aires pagano. Questo discorso forse è più, diciamo, contundente a Buenos Aires in particolare, in altre città dell'Argentina, dove sono proprio molto abituati a lottare e a non mollare, nella mia percezione da lontano, a differenza di Santiago e del Cile, per esempio, per cui anche per altri è stata un po' una sorpresa la portata di quel tipo di resistenza, però si riproduce in altre città. Se voi andate a Recife in Brasile, anche rispetto ad altre città brasiliane, per esempio, quel livello di consapevolezza politica, di unione, di resistenza, anche di non essere comprati dal primo discorso, diciamo, un po' pseudo-democratico che arriva, ma di tenere sempre il pezzo su io a livello territoriale non mollo, voglio sapere qui ed ora che cosa può succedere, questa cosa coesiste, diciamo, per cui credo che vada un po' misurato un discorso generale latinoamericano fortemente neoliberale e tutto sommato cattivo, con una grande capacità di resistenza di alcune aree e di lottare, che a volte riesce a contagiarne altre, non sempre. Sicuramente se io navigo fra Brasile e Argentina vedo una capacità di reazione argentina e anche di costanza nella lotta che mediamente non trovo in Brasile. Detto questo, credo che un discorso generale sia: se io cresco e ho un'esperienza politica in Europa, faccio fatica all'inizio ad adattarmi a quello che è successo negli ultimi decenni in America Latina, perché uno, antropologicamente non sono più abituato a quello a cui era abituato mio padre, cioè che, diciamo, la maggior parte dell'economia, del lavoro, della pratica delle persone è agricola, è rurale. Quindi ancora oggi, anche dal punto di vista economico, noi pensiamo a un continente che per due terzi è rurale, è agricolo. Questo per noi ormai è sconosciuto, lo vediamo dal binocolo, facciamo proprio fatica antropologicamente a calarci in questo ambito. Quindi, dal punto di vista politico, diventa molto importante pensare tutto quello che è riforma agraria. La cosa importante, importante, importante in America Latina, come lo è stato da noi 100 anni fa, è la riforma agraria. Ora, come ci hanno sparato addosso qui, quando si è provato davvero a fare la riforma agraria, sparano addosso anche in America Latina. Quindi, quando fai politica sul serio, spesso muori. Questa cosa la dico e la sottolineo perché la prima cosa che a me manca quando torno dall'America Latina è proprio l'informazione minima. Cioè, in America Latina io sono abituato a mezzi di comunicazione terribili, per lo più quelli grossi sono terribili, sono direttamente in mano alle persone ricche, come avviene anche qui, e nascondono molto. Ma pur nascondendo molto, non riesci a nascondere tutte le decine di persone che sono attivisti per i diritti umani, attivisti, diciamo, dei movimenti rurali, contadini, attivisti indigeni, che vengono ammazzati a decine tutte le settimane. È il continente dove di più queste persone vengono ammazzate.
In democrazia.
in una, diciamo, virtuale democrazia, perché hai una democrazia generale, esistono i parlamenti, poi esistono due livelli, secondo me, totalmente taciuti qui. Uno è quello proprio della violenza, della pressione che riceve chiunque faccia politica davvero, diciamo, e che non è che rischia la vita, mette proprio in conto di morire, perché muori, e i giornali ne parlano pochissimo, qui non ne parlano, qui proprio non se ne parla, è una cosa abbastanza agghiacciante. Il Guardian per un paio d'anni ha messo queste liste di persone in tutto il mondo, e ovviamente tranne le Filippine ai primi posti trovi l'America Latina sostanzialmente, e in particolare la Colombia e il Brasile proprio per decine. Però quando vai a fare la proporzione, i numeri assoluti, ok, la Colombia e il Brasile, ma quando vai in Guatemala e in Honduras, se pensi quante poche persone ci vivono e quanti ne ammazzano, è pazzesca questa cosa. E questa è attualità, diciamo. Quindi vuol dire che io, informandomi in Italia, ho una visione molto remota del livello di conflitto, del livello di violenza che avviene tutti i giorni in America Latina. L'altra cosa che non avviene è che io sono nato nel 64, per cui per me il colpo di Stato in Cile e, diciamo, la gente che usciva dalla Grecia dei colonnelli è come io sono cresciuto, diciamo. Il colpo di Stato in Cile tu potevi minimizzarlo, ma non potevi negarlo. Tutti in Italia sanno, quelli della mia, cioè io quando avevo 10 anni sapevo che c'era stato un colpo di Stato in Cile. Quando vedo il film di Moretti oggi sul colpo di Stato in Cile, diciamo, già col mio sguardo da bambino dico, secondo me è un film timido quello lì. Oggi, c'è stato o non c'è stato un colpo di Stato in Bolivia? C'è stato, cazzo. Ma proprio da manuale. Ti può essere più o meno simpatico Evo Morales, questa è un'altra cosa, ma c'è stato un colpo di Stato. Se tu ammazzi uno, l'hai ammazzato. Se c'è stato un colpo di Stato, da manuale, c'è stato. Quindi noi non parliamo oggi di quel colpo di Stato, non abbiamo parlato del colpo di Stato in Paraguay, non abbiamo parlato del colpo di Stato in Honduras. Ho capito che era più difficile parlare di un colpo di Stato 3 anni fa in Brasile, sospendiamolo. Però ci sono 10 anni adesso, dal 2009 al 2019, in cui sono avvenuti in America Latina 4 colpi di Stato, ve ne cavo uno, 3 conclamati, enormi, disastrosi, con centinaia di persone spedite al creatore per vendetta, neanche per scontri che si sono andati a cercare, per vendetta di cui qui non si parla. Prendete i titoli dei giornali considerati moderati, progressivi, eccetera, e guardate se hanno parlato del massacro che è avvenuto in Bolivia. Ve lo dico al di là delle logiche politiche, cioè ci sono delle cose che sono dati di fatto che qui sono saltati. Quindi è molto difficile oggi, per me, non oggi, in questo momento, ma in generale, parlare di America Latina perché sembri un po' un invasato, uno che a tutti i costi vuole le cose cattive, truculente. No, avvengono cose cattive, truculente, ci riguardano, riguardano Benetton, per esempio, qui, e a forza di decenni che si tace, diventa molto strano riuscire a parlare semplicemente della realtà. Un po' buca i media, diciamo, il Messico, ma in una maniera... un po' come buca i media la mafia in Italia, cioè invece di parlare dei rapporti importanti, economici, politici, c'è un po' questo alone che se vieni da lì c'è un certo tipo di mafia, e questa cosa qui a volte è anche peggio. Per cui, diciamo, questo mi sembra uno scenario importante su cui riflettere e su cui cercare di aprire dei canali con cui, come sta avvenendo per esempio in questo momento per il Cile più che per la Colombia, per fortuna c'è un po' un accumulo di informazioni, c'è una maggiore consapevolezza. E questo sta avvenendo anche in America Latina, cioè il fatto che anche delle persone, fra virgolette, non particolarmente politicizzate, anche cantanti per esempio, ci mettano... La cosa che è appena successa, no? Forse la racconti tu dopo, Mon Laferte.
Sì,
ok.
Sì.
E quindi, insomma, è inutile che metto a parlare il Cile che non conosco. L'altra cosa che io metterei vicino a questo è che se allora in America Latina il rapporto è soprattutto con una economia estrattiva a tutti, quando io dico estrattivismo in Brasile, ma in generale in America Latina, non penso solo alle miniere, non penso solo al petrolio, penso anche a tutto quello che è vegetale e animale. Quindi un estrattivista in Brasile può essere un contadino, diciamo. L'economia estrattivista però è molto chiara, ed è un'economia che ha da anni, da decenni,
messo in pericolo le basi vitali. Noi ripetiamo sempre che c'è una crisi climatica, però se tu hai un minimo di consapevolezza, diciamo, biologica in America Latina, sai che c'è una crisi proprio sulla biodiversità, sai che c'è una crisi sull'acqua, sai che c'è una crisi energetica importantissima. Quindi ci sono una serie di crisi al punto di irreversibilità in alcuni casi. E questo sta avvenendo principalmente per ragioni economiche. Non è che le persone sono distratte, hanno delle brutte abitudini, certo, questo avviene anche, però fondamentalmente ci sono le ragioni economiche molto forti. Allora, un'impressione, diciamo, generale è questa. In nessun momento, purtroppo, nella storia, che è stata molto progressista e molto democratica degli ultimi 20 anni latinoamericani, cioè se noi fossimo a parlare di America Latina 5 anni fa, dovremmo dire: per la maggior parte l'America Latina è governata da governi di sinistra, è governata da politiche che cercano di avere un'intersezione col tipo di welfare che anche in Europa si è cercato, cioè la Bachelet in Cile, Lula in Brasile, non si raccontano, diciamo, come dei conservatori. Che è la stessa storia che tu puoi dire qui, anch'io ho avuto dei governi di centrosinistra che non considero di centrosinistra, e questo è molto importante da dire. Se volete, può essere la storia di Zapatero in Spagna, cioè tu hai effettivamente delle persone che capiscono di diritti umani, che possono essere progressiste nel riconoscimento di una serie di diritti civili, ma non hanno alcuna idea su come cambiare un modello economico, o addirittura hanno delle idee abbastanza precise su come sfruttare una possibile crescita economica legata a un modello perverso per avere un consenso politico. Questa cosa dovete intersecarla molto con quello che è successo. Perché? Perché in molti paesi il fatto che questa pressione che viene dall'ambito rurale e arriva in città lascia, per esempio, enormemente senza casa le persone, vuol dire che questi governi, a differenza di Zapatero però, non fanno soltanto un discorso sull'omosessualità, per dire, ma fanno un discorso sul diritto alla casa. Quindi il Brasile di Lula fa quasi 7 milioni di case, per intenderci. E se ci pensate, nel 2011-2013 il governo di Lula ha lo stesso identico problema che c'è al Cile di oggi, non, diciamo, con un fascista al governo, però lo stesso identico problema. Perché un piccolo aumento dei prezzi dei trasporti urbani per lo più scatena, soprattutto in ambito giovanile, quel tipo di risposta? Perché in realtà in quel momento, come oggi, le persone hanno già le spalle al muro. Le persone già non riescono più a pagare il biglietto, quindi non è pensabile, non è importante la dimensione di quell'aumento di prezzi. Ora, questa cosa, che allora non è stata capita, oggi si aggrava dal punto di vista di una riflessione generale, perché, e questi sono argomenti da COP che si riunisce adesso a Madrid e che si doveva riunire a Santiago, quando tu lo vai a vedere formalmente in Ecuador, in Haiti, di cui non parla mai, se nessuno parla mai di America Latina, Haiti sembra proprio il buco nero del mondo, devono ancora fargli pagare qualcosa di 200 anni fa, però veramente è un posto dove guardare. In tutti questi posti, molto spesso l'aumento dei prezzi del carburante e poi dei trasporti viene da un aderire all'idea che per quello che noi consumiamo energeticamente dobbiamo pagare di più, che tutto sommato, se uno pensa a una sostenibilità generale, è un ottimo principio. Cioè, se io non mi rendo conto che inquino, qualcosa anche dal punto di vista dei costi me lo deve far ritornare. Certo che se tu cominci però con questa pedagogia con quelli più poveri o con quelli che più stanno con le spalle al muro, evidentemente stai dentro una specie di perversione, non dentro una pedagogia ambientalista, anche se nominalmente può essere venduta come tale. Però attenzione, perché questa, per esempio, inizia a essere una delle grandi contraddizioni, in cui noi diciamo che complessivamente dobbiamo ridurre alcuni consumi, alcuni tipi di inquinamento, e in realtà, non volendo pensarci e pensando invece che chi è ricco li può comunque compensare finanziariamente, praticamente, anche tutto il discorso su piantiamo alberi in maniera indiscriminata, in parte ha una sua logica, in parte ha questa logica finanziaria del compensare, che poi alla fine entra dentro come se queste politiche, per esempio sui prezzi dei trasporti, fossero una piccola parte di un disegno che è ineluttabile. Evidentemente ineluttabile non è, evidentemente, giustamente, le persone si ribellano a questo. Ora, In questo io aggiungerei però un piccolo carico, cioè alcuni dei paesi che in Europa sembrano mostrare la strada, e probabilmente lo fanno a livello di politiche urbane, a livello di politiche locali, parlo per esempio della Norvegia. Alcuni paesi a livello internazionale come il Canada, in realtà quando tu li vai a misurare esattamente in America Latina, sulle politiche che riguardano il petrolio, sulle politiche che riguardano le miniere, sulle politiche che riguardano per esempio la produzione di carta, sono fra i peggiori al mondo. Qui ci sarebbe una lunghissima lista di luoghi, nomi, cognomi, e questa lista parte dagli anni 60, cioè se oggi il Canada è in una posizione di privilegio, ancora peggio se la Norvegia è in una posizione di privilegio in America Latina, è perché hanno sfruttato le dittature latinoamericane. E non solo le hanno sfruttate, ma sfruttandole a tempo debito, cioè negli anni 60, hanno potuto avere una base, e questo credo che sia il grande tema, di terra, così come ha imparato a fare e ha fatto Benetton con i Mapuche. Hanno una base di terra talmente ampia, e questa, anche se dal punto di vista stringente della matematica economica, in realtà non conta così tanto in borsa, ma in realtà psicologicamente conta tantissimo. In America Latina ancora le ricchezze sono per due terzi di terra, non di altre cose. E quindi quando io mi compro tanta terra, valgo anche in borsa, anche se quella terra non la faccio fruttare perché ho degli asset. E questo è stato importantissimo, cioè la Norvegia è stata in grado di comprarsi milioni di ettari in Brasile. Non so se avete presente, milioni di ettari, stiamo parlando per le dimensioni europee di paesi. E su quelli fare, per esempio, eucalipto. Così come anche in Europa facciamo eucalipto a livello monoculturale, non è? Però immaginatevi eucalipto su superfici infinite, geneticamente modificato, che va su 25 metri, che è solo cellulosa praticamente, e che ovviamente desertifica tutto quello che c'è. Che mette in circolo il Roundup della Monsanto, il glifosato, cose con cui facciamo i conti anche qui, in maniera strutturale. E voi, se provate a fare una ricerchina su internet, non lo trovate subito. Perché chi è che ha un milione di ettari a eucalipto in Brasile? La Fibria. Da chi è controllata la Fibria? Ah, ma è ben brasiliana, è il fondo per le pensioni. Ma chi è che controlla il fondo per le pensioni? Andate a vedere. È che prima di avere voglia di andarci, tutta questa roba qui sembra brasiliana. In realtà è da sempre controllata dai norvegesi, che sono bravissimi a darsi un'immagine come quelli più avanzati, e probabilmente lo sono, perché se chiudi Oslo alle macchine dai un segnale a tutti quanti che probabilmente è molto positivo. Il problema è, visto che lo capisci così bene come si fa sostenibilità, forse questa cosa qui è ancora più pelosa. Quando gli ambientalisti, diciamo, parlo del Messico perché gli altri paesi evidentemente saranno già oggetto, bussano direttamente all'ambasciata canadese e gli dicono: quelli che lavorano per le tue imprese mi stanno minacciando, mi hanno già rapito, io sto per morire, e questi non gli rispondono e poi muoiono. A me non interessa sapere materialmente chi ha armato la mano, però il Canada, la Norvegia stanno messi malissimo dal punto di vista dei diritti umani e sono bravissimi a fare in modo che non se ne parli, che non si riesca neanche a sapere. Allora, questa cosa riguarda tantissimo il nostro mondo, perché è come se tu in questo momento dei passaggi ancora non li hai fatti, li stai facendo verso dei modelli che apparentemente in Europa, in un mondo occidentale, ti mostrano anche la strada, e che in realtà sono perversamente dentro dei meccanismi oppressivi in America Latina. Così perversamente oppressivi che, e questo forse è più difficile da descrivere, però poi nel modo in cui si pensa la politica a un certo livello nazionale, sembra fuori di discussione che anche un governo progressista possa seriamente mettere in discussione i modelli dominanti. E questo diventa un tema molto grosso. Io penso che c'è una parte, non sta a me dirlo, non mi occupo di politica, però nel senso scientifico del termine, c'è una parte che a me sembra si dia per scontato in America Latina e che non si dovrebbe, e cioè se hai una prospettiva di sinistra, come fai a pensare al presidenzialismo? perché inevitabilmente, se vai a vedere tutto quello che è successo negli ultimi 20 anni, è sempre dentro un modello presidenzialista in cui tu alla fine prendi il potere e ti riproduci. E questo sì è successo a tutti quanti. Qualcuno non ha avuto il tempo, però fondamentalmente l'idea è: non lo posso mollare neanche al mio secondo, non creo neanche dentro il mio partito un'altra generazione. E questa cosa qui è abbastanza problematica, nel senso che sta formando effettivamente degli altri quadri. Dentro questa logica è sempre più difficile che effettivamente ci sia un accesso, diciamo, dei movimenti sociali, di quelli che stanno più sul terreno, a delle posizioni poi di decisione. E quindi c'è un livello di cooptazione abbastanza problematico. Io credo che questo sia un grande tema, nel senso che c'è stato un periodo importantissimo, diciamo, fra il 2003 e il 2015, in cui moltissimi paesi, a un certo punto la maggior parte dei paesi, hanno avuto delle opzioni formalmente di sinistra, formalmente progressisti, e in tanti ambiti se le sono mangiate: ambientali, prima di tutto, economica, servizi sociali, e anche nella gestione di queste cose che tirano l'economia, come appunto centinaia di migliaia o milioni di edifici, di case, che però, quando vai a vedere come sono state fatte, in maniera molto insulare, molto lontana, diciamo, da un'organizzazione poi di tutto il ciclo di vita, che per l'appunto comprende anche i trasporti, comprende anche un modo di pensarlo, il quotidiano. Cioè tu metti in una casa lontano da dove viveva prima delle persone che erano abituate a vivere alla giornata, ed era un modo di vivere intelligente. In questo sta un altro grande tema difficile per noi da guardare, che è quasi tutta, diciamo, la maggioranza dell'economia nella maggior parte dei paesi latinoamericani è di tipo informale. Quindi questo modo di descriverla come informale la rende anche particolarmente vittima di qualsiasi tipo di iniziativa poliziesca, di ordine pubblico e di un certo tipo di gestione, diciamo, della legge, che è difficilmente riconducibile a quello che è la giustizia quotidiana. Potrei farvela molto lunga, mi fermo su due cose, una astratta e una concreta. Non è male, diciamo, che nel 19 ragioniamo su queste cose. Nel 69 usciva un libro abbastanza importante per tutti quelli che si occupano di America Latina, che guardava alla dipendenza dell'America Latina. Allora, chi provava a pensare in termini, diciamo, trasformativi, pensava fondamentalmente in termini marxisti. E questo libro, 5 anni dopo il colpo di Stato in Brasile, andava a vedere come, tutto sommato, dentro un ragionamento che è soprattutto marxista allora, quando si parla di trasformazione, vede invece delle altre strade. E le vede perché si rende conto che dentro un sistema per la maggior parte di tipo agricolo, il tipo di rapporto con il capitalismo, con il capitale in quanto tale, con un certo, diciamo, centro, quando vieni dalla periferia, per quanto grande tu sia, come può essere per esempio il Brasile, ha effettivamente delle ricadute per cui non seguirai mai, anche marxianamente, gli stessi stadi, ma rimarrai sempre sottosviluppato. E da lì sono nati altri modi di pensare allo sviluppo, anche al non sviluppo, diciamo, e altri modi di pensare l'economia mondo. Io lì non mi addentro, però questa cosa qui rimane ancora uno spartiacque, nel senso che a livello di base è molto difficile non riconoscere a chi è marxista in America Latina la maggior capacità di organizzare le persone a livello locale e poi di impantanarsi da tutti i punti di vista nel momento in cui devi fare qualche salto che passa dal locale a un altro livello, soprattutto di gestione. Questo non è un giudizio, diciamo, cerca di essere una constatazione dei posti che io conosco. Accanto a questa è cresciuta un'economia sociale, solidale, popolare, familiare, agroecologica, che è stata ricondotta di più rispetto a questo ambito a un'idea, e questo è un concetto fondamentale che poi si è riusciti a costruire in quegli anni, decoloniale. Perché negli stessi anni, soprattutto in Perù, due persone, diciamo, Mariátegui prima e Quijano, Aníbal Quijano, parlano molto scopertamente di colonialità del potere, di come quel tipo di colonizzazione che ha subito l'America Latina abbia cancellato un'idea intanto di identità continentale e poi di ecologia dei saperi. di tutta quell'intelligenza che ha permesso di leggere le diverse nicchie ecologiche e lo scambio fra queste nicchie. È un'idea fortemente collettiva, molto spesso fortemente femminile, legata ai cicli dell'acqua, della lettura del territorio, come se tutto questo non esistesse più. E a me richiama molto l'attenzione, io ho vari amici anche nel sindacato, in questi movimenti popolari, che partecipa a una rete che è più forte soprattutto in Cile, Uruguay e Argentina, da altri paesi arrivano persone a molto poche, che si chiama Varones Antipatriarcales, che già lo sanno anche loro che il nome è sbagliato, diciamo, cioè, vorrebbero andare nella direzione, cioè, tipo di un maschile plurale, però ancora non sono lì. E tutte le volte che loro si trovano, sanno che quel passaggio è indispensabile, sanno che è un pezzo di un ragionamento decoloniale, eppure tutte le volte sono frustrati, proprio perché hanno delle compagne invece che lottano a full, a partire da altre, diciamo, premesse, di quanto stanno ancora indietro. Loro che, diciamo, magari all'interno di un sindacato si sentono e sono più avanti in questo tipo di tentativo di decostruzione. Quindi, diciamo, c'è un rimosso, che è il rimosso indigeno, che tenta di riconquistare un'idea lì, in generale la chiamiamo Abya Yala, patria grande, comunque un'idea che sia continentale, che ha fortemente bisogno di recuperare anche un modo di pensare il mondo, pensare il rapporto col territorio e pensarsi come latinoamericani, sapendo che non recuperi più una, diciamo, identità indigena, ma che da lì puoi mediare e riattualizzare uno sguardo che è l'unica cosa che in questo momento ti può dare effettivamente lo sguardo critico di cui hai bisogno. Piccolo aneddoto, e chiudo. Sabato, 10 giorni fa, ero in... Buenos Aires ha, diciamo, la sfiga concentrata al sud, diciamo, tutte le ligias, i posti più fragili sono al sud, però il posto storico, diciamo, come a Rio c'è Rossigna, a Buenos Aires c'è la Villa 31, che è in parte anche sotto un'autopista, sotto l'autostrada, che è un concentrato, diciamo, di povertà, di posti dove è un po' difficile entrare, però anche un concentrato di movimenti vigeros, di Federación de Villas, di persone che si sono auto-organizzate e che hanno stabilito un rapporto abbastanza forte. È un posto dove tendenzialmente non entri se non conosci le persone, ed è anche un posto dove ci sono parti più controllate, diciamo, proprio da Menem in poi, anche chi produce droga, quindi non è proprio un posto qualsiasi. Chi fa iniziativa locale lì ha sfidato abbastanza e ha trovato delle sponde a livello dell'università, più che, diciamo, nelle narrazioni che si fanno anche da scienze sociali, ma proprio in cosiddette cattedre libere, cioè percorsi che riconoscono i crediti che riconosciamo anche noi qui, di architettura, ma soprattutto di ingegneria, che si autodefiniscono di ingegneria comunitaria in questo caso, cioè sono ricercatori, sono professori che hanno tutti gli strumenti per misurare il territorio, per misurare energia, acqua, eccetera, e cercano di restituire questi strumenti alle comunità e a chi vuole lavorare con queste comunità. Sono percorsi particolarmente interessanti e un po' assenti, secondo me, da noi, ci dovremmo pensare, perché mettono insieme studenti con ricercatori, con persone che sono parte dei movimenti sociali, quindi c'è uno sguardo incrociato nel momento in cui fai questi lavori. Io ho seguito 4 gruppi che andavano in giro per Villa 31 e poi loro sono ritrovati e sono scambiati un po' di opinioni. Una cosa che secondo me era molto difficile da fare era questa. Immaginatevi, per darvi la concretezza di come riesce o no a fare politica, lì molto spesso arriva una politica del comune e ti dice che ha già fatto le cose che in realtà te non funzionano. Cioè viene il comune e ti dice: tu hai l'acqua. Io dico: ma non ce l'ho l'acqua. No, tu ce l'hai perché l'abbiamo fatta. Che cosa è successo? Che tu ti eri già costruito le tubature, avevi trovato un modo di attaccarti da qualche parte, ogni tanto arriva, ogni tanto no. Il comune, grazie a una serie di battaglie, a un certo punto, effettivamente, perché deve comunque fare altri tipi di speculazioni, fa teoricamente arrivare l'acqua lì. Cioè che cosa fa? Ha una ditta che fa le tubature. Spesso le fa in barba a chi deve fornire poi l'acqua, per cui lì c'è un altro problema. Ma anche quando arriva, che cosa ha fatto? Rispetto a un posto, immaginatevi a circoli concentrici, si preoccupa di una certa pressione dell'acqua nell'ambito più esterno e fa dei controlli a campione, che ne so, su 40 rispetto a 40.000 abitazioni. E quindi con quella statistica dice che ha finito il lavoro. Quindi, per esempio, uno dei tantissimi aspetti che fa un lavoro di base di questo tipo è andare in giro con un manometro. Però immaginate una persona che entra a casa vostra, che voi non sapete bene chi è, perché diciamo uno che arriva lì un po' università, un po' si appoggia al comedor o al bacinerato popolare che c'è, e insieme a altri quattro cerca di dirvi: signora, è buono raccogliere questi dati, poi dal bacinerato li restituiamo a tutti, così riusciamo a fare un'altra battaglia su. Non è semplicissimo. Dite in mezzo a questa cosa qui, in cui raccogliete dati, e sono abbastanza bravi a farlo, una cosa per noi interessante sarebbe staccare i tubi dell'acqua, inserirle un manometro, noi facciamo due operazioni, guardiamo un numero, chiudiamo, lo stacchiamo e riattacchiamo i tubi, non succede niente, è tutto a posto. Immaginate una persona che vi entra a casa e vi dice questa cosa qua. Per me, diciamo che guardo soprattutto a come le persone fanno accadere o no le cose dal punto di vista interpersonale, era, come dire, una profezia che si autoavvera, della serie. Ok, mettiamo anche questa a questi gruppi e vediamo. C'è un gruppo che aveva lavorato solo 2 ore e aveva fatto questa misurazione 6 volte. 6 volte. Quindi vuol dire che su 7 famiglie che avevano visitato, in 6 avevano portato a termine questa operazione. Non so darvi, diciamo, senza un filmato la concretezza di questa cosa, però vi assicuro che la capacità umana, tecnica, politica e anche, diciamo, di affidabilità e gentilezza personale che a volte questo tipo di lavoro continuativo in posti fragilizzati ma che hanno tutta la loro identità dà una competenza che qui a volte è inimmaginabile, e quindi che molte cose che in questo momento si stanno trasformando, che stanno creando legame sociale e politico e voglia di azione, io credo a volte noi leggiamo anche tutti gli aspetti terribili e fascisti che ci sono, però facciamo fatica a immaginare la competenza, la disponibilità, il legame sociale che si è venuto sviluppando, e questo io credo deve farci anche dire che nel momento in cui le persone credono nel loro futuro ci dobbiamo credere anche noi, anche perché non intuiamo tutte le cose che stanno vivendo e che gli fanno sperare nel futuro. Io vengo da una conferenza su Haiti, se volete vi lascio anche la testimonianza di Camille Chalmers, che è uno degli intellettuali forse più battaglieri, più intelligenti, che descrive una situazione pazzesca e descrive come lui in questo momento non soltanto vede spiragli e possibilità di farcela, ma crede in un futuro positivo.
Che bello.
Dibattito, quindi facciamo alla fine. Vi chiediamo solo un attimo un po' di riassestare, perché c'è gente sulle scale e non si sente bene. Quindi, se riuscite magari voi a venire un po' più in qua, cioè vi mettete qua, così c'è anche più fresco. Così quelli sulle scale scendono e si mettono al vostro posto.
A terra c'è posto, e via. Questo è richiesto.
Si può aprire anche la finestra. Sì, se sei riuscito magari a traslarli di là.
Sì. Qua dentro?
Cioè dentro qua si entra un paio di persone dentro, poi ci vediamo dentro.
Scusate.
Secondo voi là dietro c'è un paio di posti, ci sono oppure no? Io no che sì.
Ok.
No.
Ok. Qua ci sono 2 posti.
Una volta la mia sentina e...
Non so se sono andata. No, ma sono una sedia, c'è questo qua, è libero. Sei tu qui, giusto?
Sì.
Ok,
perfetto.
No, tanto più lungo.
Ok.
Ma no,
grazie.
mettiti qua, mettiti qua. Il grasso viene da noi prima che
allora bisogna levarsi
l'intervento sul Cile e vorremmo far vedere un video cortissimo di un paio di minuti. Si dice Cile in 31 giorni, adesso sono 46, però diciamo che in Cile la produzione audiovisuale sulle proteste è stata molto piena, quindi per far capire un po' qual è la situazione anche per muoverci nelle strade del Cile vorremmo far vedere questo video.
Sede del Estado de la Mujer, en la provincia de Santiago y Chacabuco. Por eso tiene mucha gente. Primero, vamos a suspender.
Stoppa che non siamo.
Dice che dichiarano stato di emergenza.
Sì, io intendo l'espagnol, però non si
è. L'hai collegato alla cassa?
Sì, alza la
cassa. Allora.
Volete che sia il computer?
C'è lì dietro la cassa c'è il volume.
Dove sta?
Ah. Dovrebbe essere.
Ma forse.
Non è mic, ma è mic plus.
Aspetta, non mi importa, ragazzi, va bene.
È decretato stato di emergenza en las provincias de Santiago y Chacabuco. Por eso quiero anunciar hoy día. Primero, vamos a suspender el alza de los pasajes del metro.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso.
Como la invasión extranjera. Alienígena.
Mire, yo soy un hombre feliz. La verdad que no estoy en guerra con nadie.
Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas.
Lamentar el fallecimiento de 3 personas en las últimas 24 horas.
Humildemente, yo pido perdón.
He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición. Ha resuelto no realizar la cumbre de APEC y tampoco la cumbre de la COP.
Si tú me preguntas a mí como director del instituto, yo te diría que no.
He convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional.
País se permita sostener hasta esta comisión situaciones que no se condicen con la realidad.
Tenemos que hoy día unirnos en torno a 3 grandes, urgentes y necesarios acuerdos nacionales.
Nadie hoy ahora trabaja con los procedimientos judiciales.
Los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional.
No habrá impunidad.
Innanzitutto volevo ringraziare il professore per il suo intervento che è stato molto accertato, rappresenta un po' ciò che succede nel nostro continente. Venivo a parlare più o meno di ciò che sta avvenendo nel mio paese ormai dal 17 ottobre, in cui, come aveva detto lui, il professore, un'alza dei prezzi che è un continuum che si è avvenuto da oltre un anno, che i prezzi dei mezzi pubblici stanno aumentando costantemente. È stata la gotta che ha fatto traboccare il vaso, ha provocato una protesta organizzata dai principali licei di Santiago, che si sono messi d'accordo per evadere in massa la metro appartenente ad una compagnia privata, privatizzazioni fatte, poi lo spiego meglio, durante la dittatura militare di Augusto Pinochet. E qua, come si vede, il presidente ci ha dichiarato guerra. Ha dichiarato guerra dicendo che eravamo in guerra contro un nemico importante e poderoso, cosa che non si condice affatto con ciò che si vede nelle strade, in cui gente manifestando con delle pentole, cucchiai di legno, vengono sparate dai militari e vengono sparati dai carabinieri, come qua possiamo vedere. La maggioranza delle persone che hanno perso gli occhi sono stati da parte dei carabinieri, che non solamente stanno puntando da una distanza molto corta, ma anche stanno puntando sulla faccia. Sparano sugli occhi, abbiamo più di 230 casi di persone con lesioni oculari, abbiamo più di 11.500 feriti nel trascorso di un mese, in un paese in cui ci siamo poco più di 20 milioni di abitanti, più o meno. Ci sono 120 spariti, se non di più, perché non ci sono cifre ufficiali, il governo si è rifiutato di fare cifre ufficiali, infatti tutte queste cifre si ottengono attraverso alcuni mezzi formali, alcuni non tanti, principalmente dal Human Rights Watch, ente internazionale che si preoccupa di velare per i diritti dell'uomo e del cittadino attraverso tutto il mondo. E ci sono, secondo The Guardian, 23 persone morte, in vie ufficiose se ne parla più del triplo, non si sa nemmeno il conto dei morti, dato che il governo continua a rifiutare e continua a parlare che nel nostro paese ormai c'è la normalità che, appunto, come potete osservare nel video, non esiste, perché i carabinieri nelle strade continuano a sparare. Non hanno smesso, anche se i principali tribunali del paese hanno dichiarato illegale il tipo di munizioni che utilizzano i carabinieri contro le persone. Anche il generale di Carabineros, il nostro corpo come qua i carabinieri, ha dichiarato di non sapere il materiale in cui sono stati fatti tutte le pallottole che ci stanno sparando addosso. Cosa che ovviamente è falso, perché tutto questo si è fatto attraverso una licitazione pubblica che a quanto pare è stato inesistente lo stesso. Per capire bene ciò che sta succedendo nelle nostre proteste, perché la gente sta uscendo a protestare, perché questa cosa, come la consegna per strada dice, che non sono 30 peso, sono 30 anni, ok? Tutto questo ha il suo inizio con la dittatura di Augusto Pinochet, iniziata nel 1973, come tanti di voi sapete, c'è stata abbastanza pubblicità, e la sua Costituzione è fatta in 1980. Questa Costituzione fu costruita attraverso un gruppo di tecnocratici chiamati Chicago Boys, perché vengono dall'Università di Chicago, hanno avuto la loro cattedra col famoso economista Milton Friedman, in cui si stipula che la nostra patria deve avere un sistema in cui lo Stato sia sussidiario, cioè che intervenga soltanto laddove i servizi privati non arrivino, e deve favorire il libero mercato. Questo ci ha portato ad avere servizi pubblici come l'acqua, la sanità, la luce, ad esempio in Santiago la luce appartiene all'Enel, dato curioso.
Per esempio.
La luce, il collegamento al gas, l'educazione, la salute, tutto il nostro sistema di previsione sociale, le nostre pensioni, sono tutte private. Tutto questo appartiene a privati.
e ovviamente, come si può aspettare da un privato, vorrà fare il più profitto possibile. Infatti ci sono comunità nel sud che ormai non hanno acqua perché ci sono delle cisterne gigantesche appartenenti normalmente anche a investitori nazionali, però in gran parte anche a investitori internazionali, norvegesi, canadesi, australiani, italiani, perché sì, Veneto ha la maggioranza delle terre del nostro sud. E tutto questo avviene non solamente tutelato dalla nostra legge, ma anche dalla nostra Costituzione. Ed è stato così da 30 anni, perché una volta che siamo cominciati con la democrazia, quando è tornata la democrazia nel nostro paese attraverso un referendum politico, che la generazione dei nostri genitori pensava che finisse tutto questo modello che si veniva gestendo in dittatura, e non ha fatto altro che, attraverso i diversi governi che sono arrivati dopo, a perpetuare questo sistema. Sono passati socialisti al governo, democrata cristiani, e nulla è cambiato. Si sono fatti soltanto un paio di leggi che hanno cercato sempre di tranquillizzare la popolazione, perché sin dall'inizio, ad esempio nel 2008, sono iniziate le proteste secondarie per un'educazione gratuita di qualità, cosa che al suo tempo ovviamente è stata repressa dalle forze dell'ordine. Sono state negate, sono state dette da parte dell'autorità che ciò corrispondeva a una minoranza della popolazione, quando realmente non era così, perché in Cile esistono tre tipi di educazione. Esiste l'educazione pubblica, in cui se hai fortuna ti tocca andare ad un liceo emblematico, a cui è molto difficile accedere perché devi fare delle prove d'ingresso e tutto quanto, puoi avere la fortuna di avere un'educazione più o meno decente. Per un liceo normale sono 40 alunni per salotto, in cui in sale che ad inverno piove, se piove cade l'acqua dal tetto, non c'è acqua potabile in tanti casi, nelle scuole rurali soprattutto. E c'è un altro caso, che sono l'educazione sovvenzionata, come viene chiamata da noi, che corrisponde a fondi pubblici assegnati a privati per la gestione delle scuole. Molte volte succede.
Un ministro di educazione dijo che per arreglare tutte queste falenze che la gente hiciera un bingo.
Esatto, il ministro dell'educazione, per dire che per risolvere tutti questi problemi dovevamo fare un bingo. Cos'è un bingo?
Una lotteria
popolare, così ricevere i soldi per risolvere la nostra educazione. E i soldi pubblici, questo sistema sovvenzionato tante volte può funzionare se l'amministratore privato ci tiene alla scuola, ma in tanti casi si è dimostrato che non è così. Infatti c'è un caso di una delle scuole rurali nell'Araucania, zona Mapuche, in cui tanti territori sono stati usurpati, i Mapuche vengono sempre costretti ad abitare sempre più in su agli Ande, territori in cui c'è sempre meno possibilità di coltivare, dato al freddo che fa lassù, ovviamente senza acqua perché l'acqua è privata. E bambini di una scuola pubblica avevano per diritto una mensa. L'amministratore pubblica di questa scuola, con quei soldi pubblici, si è costruito una casa gigantesca, aveva un macchinone e gli dava ai bambini, ad esempio, come dessert del pranzo, neve con zucchero. Bambini che l'unica possibilità che avevano per pranzare in tutto il giorno era andare a scuola, perché in casa non c'è cibo. Se vieni costretto ad abitare in un terreno ostile, almeno che i servizi pubblici devono funzionare. Ma ciò non avviene, dato che questo è amministrato da un privato. E dall'altro canto ci sono le scuole private. Le scuole private variano dipendendo dal prezzo, più care sono, meglio sono, ovviamente. Arriviamo a scuole tipo il Santiago College, che sarebbe una scuola più grande quanto Gipolis.
più gigantesca, praticamente, in cui per entrare si devono pagare, se non sbaglio, una cosa tipo 600 euro al mese, quindi le persone più ricche ovviamente ci vanno lì. Questo anche costituisce una divisione della società in due classi sociali, che questo approfondirò un po' di più perché si vede ora nelle manifestazioni si sta aggravando questa divisione sociale. Il nostro sistema di previsione, come avevo detto prima, è anche privato, e viene amministrato attraverso delle AFP, che sono imprese che sono state assegnate durante la dittatura, normalmente alcune appartenenti a capitalisti spagnoli, altri semplicemente a cileni. Tanti politici importanti hanno azioni lì. Questo sistema, non ve lo sto a spiegare tutto, ma sono delle imprese che fanno degli investimenti con i soldi della vostra previsione, soldi che però sono assicurati, quindi quando questa AFP perde dei soldi in un investimento non andato a buon fine, l'AFP non perde, però tu sì. I tuoi soldi di previsione a volte spariscono dal nulla perché la tua AFP ha fatto un brutto investimento. Questo ci ha portato ad avere uno dei peggiori sistemi di previsione di pensioni in tutto il mondo, avendo pensioni equivalenti a 120 euro al mese. 120 euro al mese per le donne e 300, se non sbaglio, per i maschi. Che si potrebbe dire che ci sta. Se i prezzi del paese non fossero, se il paese non fosse caro quanto l'Italia. E
forse di più
in tanti casi. I cileni qua mi potrebbero dar ragione, un litro di latte lo costa più economico qua in Italia. La metro costa lo stesso che la metro qua, a Milano. Questo sistema di previsioni ci ha portato che ora stiamo vedendo per prima volta le conseguenze di questo sistema creato in dittatura, dato che i nostri nonni stanno cominciando a ricevere queste pensioni. Pensioni di fame, che ci ha portato ad avere un'enormità di casi di suicidio col pretesto di dire non voglio essere un carico alla mia famiglia, non voglio essere un peso alla mia famiglia. E quindi i vecchi si suicidano. Abbiamo delle tasse di suicidio più alte di America Latina. In Santiago ormai è normale che la metro è bloccata perché qualcuno si è lanciato, perché non il sistema è un po' brutale, come potete sentire. C'è anche il sistema di salute creato anche in dittatura, e in cui ci sono due tipi anche di cliniche: gli ospedali pubblici, che vengono sempre di più precarizzati, in cui si muore nel corridoio aspettando un medico, si muore lì, ci sono tanti casi. L'ultimo caso che mi ricordo era di un signore che è stato 8 ore aspettando mentre aveva un infarto in salotto, è morto lì, si sono accorti 2 ore dopo sulla sua ora di decesso che era morto lì aspettando. E dall'altro canto ci sono le cliniche private, che anche lì dipende, la salute non è il massimo. C'è un caso molto vicino a me, di la madre di un'amica mia, di una cara amica mia, si è dovuta fare un'operazione minore, già che devi pagare l'anestesia a parte, le hanno lasciato un ago nella spina dorsale, ciò ha provocato che lei perdesse la sensibilità dal bacino in giù, e ovviamente la clinica privata non ha voluto fare un intervento ricostruttivo di questo perché supponeva un rischio per loro. In tutto ciò il nostro sistema di salute funziona anche attraverso, c'è un sistema pubblico che si chiama FONASA, in cui i fondi pubblici vanno a finanziare questo sistema che non funziona, e c'è l'AISAPRE, che è un sistema un po' caro, che in cui tu paghi un super ticket come si userebbe qua in Italia e hai diritto a un medico. Questa ISAPRE comunque funziona con una preesistenza, quindi se voi avete qualche malattia, non lo so, avete osteoporosi, fate conto che siete un signore di avanzata età, avete osteoporosi, questo sistema di salute non vi copre l'osteoporosi perché ce l'avevate prima di entrare nel sistema di salute.
anche le donne per età fertile pagano doppio che uomini.
Esatto, le donne in età fertile pagano
punite,
doppio.
Punite.
Perché vengono punite perché rappresentano un rischio per il mercato. Perché tutto questo viene sempre basato sul mercato finanziario. Non dimentichiamoci che tutte queste sono imprese private che in più di un'occasione hanno gli stessi proprietari che sono tante volte politici, che sono ministri, onorabili ministri, senatori della nostra Repubblica. E sistema in salute. Perché ora in Cile si sta manifestando, oltre a tutto questo che si sta parlando? Perché non solo queste cose si sono aggravate, sono sorse in dittatura, ma si sono aggravate nel trascorso della nostra democrazia. Sono anche peggiorate le condizioni sin da che è uscito al governo Sebastián Piñera, la sua prima volta, in cui ci sono state tante manifestazioni contro di lui, soprattutto nate dalle università, che sono state terribilmente represse, con gas lacrimogeni che sono vietati nella maggioranza dei paesi, e da noi no. Si è dimostrato che i nostri gas lacrimogeni potrebbero causare aborti a porzioni spontanee alle donne incinta, sono così forti. E negli ultimi tempi comunque sono diventati ancora più estremi i componenti. Queste manifestazioni si sono un po' calmate con il secondo governo di Michelle Bachelet dal 2014 fino al 2018, in cui Michelle Bachelet ha accettato ha fatto passare una legge in cui il 50% più povero del paese aveva diritto a un'esenzione della tassa universitaria. Università che comunque, sebbene alcune sono pubbliche, si pagano tutte. In Cile il modo di finanziare un'università è chiedendo un prestito a una banca attraverso lo Stato. Crediti che ad esempio mia madre ha finito di pagare 42 anni, con delle tasse di interesse che variano, se non sbaglio, il 40%. E una mensualità in un'università in Cile costa quanto un semestre in un'università in Italia, cioè 400 euro più o meno, se non avete sesterenze. E questo ha provocato ovviamente un'ondata di malcontento nazionale che si è sempre mantenuto, e il secondo governo di Michelle Bachelet comunque ha dato uno sfogo a questo, garantendo questa gratuità al 50% più povero che comunque non accede all'università, dato che provengono normalmente da licei municipalizzati, e che il nostro esame di ingresso si è dimostrato in più di uno studio che non misura la tua capacità cognitiva, ma misura le tue capacità di origine, cioè una prova classista. Normalmente le persone che vengono da licei municipali non entrano in università. Quelli che ce la fanno anche dopo devono riscontrarsi con i loro vuoti accademici, perché le università da noi sono difficili, sono molto difficili, sono disegnati per farti stare più tempo di quello che dovresti stare. Ad esempio una carriera triennale da noi dura 6 anni, 5, però normalmente la gente la finisce in 6/7, anche 10 alcuni, perché gli esami sono difficili, sono fatti appunto per concentrare questo modello. Infatti si è dimostrato che uno dei ministri del governo del primo Piñera, Joaquín Lavín, aveva azioni in un'università attraverso imprese costruttrici. Ad esempio lui era proprietario di un'impresa che ha costruito l'università, che doveva pagare affitto. L'università pagava affitto a questa impresa e così lui riceveva tutti questi soldi. E appunto...
Salario, diseguaglianza...
Oltre a tutto ciò c'è anche una inequità abissale. Qua ci vedo i dati, un attimino, scusate. E in Cile l'1% della popolazione ha il 26,5% del PIL nazionale, mentre che il 50% più povero della popolazione ha poco più del 2% della ricchezza, 2,6 per essere più esatti. Quindi abbiamo un 1% che controlla più di un quarto della ricchezza del paese e un 50% che non arriva nemmeno al 5%. Quindi siamo un paese in cui come si può vedere in questa informativa, che è un po' più piccola, ad esempio in Santiago ci sono 4 tipi di PIL, più o meno. Uno nelle popolazioni più povere, che potrebbe appartenere al PIL del Congo. Un altro settore che si trova un po' meglio, che potrebbe avere un riscontro col PIL comparato ad un paese come l'Iraq. Più verso la montagna ci sarebbe una popolazione che sta un po' benestante, che avrebbe un PIL comparato come quello della Svezia. E poi ancora più in su, più verso la montagna, infatti queste persone sono lontano dal centro della città, non scendono, infatti hanno anche un accento diverso. Sì, Cile è uno dei pochi paesi al mondo, Cile è uno dei pochi paesi in mondo in cui il tuo accento varia secondo la tua classe sociale, e varia tanto. E più lì verso la montagna ci sono persone con un PIL comparato alla Norvegia, e quindi nulla, cioè abbiamo un sistema tremendamente inequo. E con privatizzazioni in tutti i posti, siamo uno dei pochi paesi al mondo che abbiamo l'acqua privata, e i diritti sull'acqua non solo sono perenni ma sono anche ereditabili. Quindi se tu al momento, la maggioranza di queste concessioni sono state fatte in dittatura,
e l'acqua non è la gestione dell'acqua, se non proprio l'acqua,
no, esatto, non è la gestione dell'acqua, tu sei proprietario dell'acqua e hai diritto tu dell'acqua, quindi io mi posso fare una piscina di un ettaro, mentre tutta la popolazione giù dal fiume non ha acqua da bere. Esatto, e la terra è separata dall'acqua, quindi io mi posso comprare un terreno, ma questo terreno non ha acqua perché qualcuno ha diritti dell'acqua più sopra, quindi io mi trovo senza acqua potabile, anche avendo una casa lì dove c'è un fiume scorrendo a fianco. Un fiume di acqua potabile perché abbiamo delle riserve di acquifere gigantesche, dato che il nostro paese geograficamente è giù dagli Andes, che fa fiume. E in tutto ciò, questo malcontento nazionale che ognuno di noi cileni, come potete sentire e vedere, lo sentiamo ogni giorno, perché è una cosa in cui conviviamo, non è una cosa aliena a noi. E si è cominciato lentamente ad aggravare il malcontento, fino ad arrivare all'ultimo governo di Sebastián Piñera, il secondo, e fatto il 2018. Questo governo ha cominciato rinforzando una legge antiterroristica fatta dallo suo stesso governo nel 2010 fino al 2014, che criminalizzava ai Mapuche, soprattutto, il popolo indigeno che vive nel sud del nostro paese, storicamente massacrato e usurpato, perché le loro terre sono state date a capitalisti, anzi la maggioranza delle terre sono state date a Benetton. E queste leggi antiterroristiche sono state rinforzate nel 2018, ad arrivare al punto che un gruppo di carabinieri è stato allenato in Colombia dalle forze anti-FARC per l'allenamento contro la guerriglia, e poi sono stati dati in dotazione qualcosa come 12 carri armati anfibi per il combattimento di indigeni che abitavano lì. Tutto questo ovviamente in beneficio ai grandi capitalisti terrieri. Queste leggi anche hanno avuto dopo un riscontro nelle manifestazioni, dopo arrivo. Questo malcontento si è accumulato, anche con le dichiarazioni dei ministri di Stato nell'ultimo anno. Quando stavano annunciando l'indice dei prezzi al consumo stava aumentando, quindi un pacco di beni che dovrebbe essere beni di prima necessità, tipo latte, pane, eccetera, stava aumentando. Il ministro dell'economia fece tranquillizzare alla popolazione dicendo che i romantici potevano essere contenti, dato che il prezzo del fiore diminuiva del 2%. E un'altra cosa che hanno detto è che, annunciando questa alza della metro del 4 ottobre, che le persone che si svegliassero ancora prima potevano avere anche una tariffa non, una tariffa un po' ridotta. Le persone normalmente in Cile per svegliarsi ad andare al lavoro si svegliano alle 6 del mattino, cioè alle 6 del mattino stanno prendendo la metro, perché la frazione più povera del nostro paese ha due lavori, perché non ce la fa a fine mese. Il centro di Santiago è caro quanto Londra. La metro costa 1,30 euro, ricordatevi. Abbiamo degli stipendi medi qualcosa tipo 450 euro al mese, ma più del 50% della popolazione guadagna meno di quello. Questo malcontento, ovviamente, tutte queste cose che vi sto dicendo, che sconvolgono un po', hanno fatto sì che la popolazione si fece un certo fervore popolare contro Piñera in questo ultimo tempo, soprattutto con queste dichiarazioni dei loro ministri che sembrano una burla per la popolazione, perché una popolazione che è stata abusata da oltre 30 anni. Che gli abusi non solo sono finiti con la dittatura che ha portato a gente ad abitare alla frazione più povera del paese, ad abitare lontano dal centro del paese, cioè del centro delle città, scusate, perché Pinochet prese alle persone più povere, accusate di marxismo, e li fece andare lontano dal centro e creò dei centri di concentramento lì. E tutto ciò alla fine è scoppiato il 17 ottobre, che un gruppo di studenti secondari, come vi avevo detto prima, ha deciso di evadere in massa alla metro. Come ha risposto il governo con questo? Ha inviato i carabinieri a proteggere la metro, a picchiare minorenni. La gente ovviamente non lo prese molto bene, perché dato, stavano vedendo che stavano usando fondi pubblici per proteggere un'impresa privata. E dopo questo si generò un fervore popolare, gente in appoggio agli studenti uscì in massa a evadere la metro e il presidente dichiarò lo stato di emergenza costituzionale inviando i militari a strada. E se non sbaglio 7 dei morti sono stati feriti a pallottola dai militari. Uno è stato anche colpito per una macchina dei militari, perché una pratica che stanno utilizzando tanto i carabinieri del nostro paese è colpire con le macchine mentre stanno andando. Vanno in macchina, c'è un manifestante, girano, lo colpiscono, se ne vanno. E dopo questo stato di emergenza, la gente continua a protestare anche con la terribile repressione che ci ha costato oltre 11.000 feriti. E una crisi umanitaria anche perché stanno sparando negli occhi. In 6 anni di conflitto israeliano-palestinese ci sono stati meno casi di occhi mutilati che in un mese di protesta in Cile. La gente comunque continua, perché lo Stato, il governo, sebbene ha dichiarato che vuole creare una nuova Costituzione, questa nuova Costituzione non solo non garantisce un posto agli indigeni, ma non garantisce nemmeno un seggio specializzato alle donne, che sono state le maggiori portavoci di questo movimento sociale. E anche, come si è sentito prima, il comandante dei carabinieri ha dichiarato in un audio privato che dopo si è filtrato che nessun carabiniere sarà formalizzato per stare facendo le loro funzioni. Le loro funzioni consistono in sparare due tipi di munizioni alla popolazione disarmata. Un tipo pallini di piombo rivestiti da gomma, altri pallini di piombo rivestiti da tela, che alla combustione dell'impatto ti riempiono di pallini. E non solo si sta parlando di un'impunità ai due responsabili politici, che sarebbero il ministro dell'interno, che è anche cugino del presidente, Andrés Chadwick Piñera, e il presidente ovviamente non andrà, finora non va in giudizio, e la gente sta demandando quello. Il sistema non ha cambiato affatto, sebbene le dichiarazioni di pace che ha fatto il governo continuano con una repressione che la gente chiede che finisca, però non può finire con l'impunità dei militari, non può finire con l'impunità dei carabinieri, non può finire con questo accordo costituzionale che non garantisce nulla. E volevo finire un'altra cosa. Ah, il nostro sistema di pensioni è stato anche fatto dal fratello del presidente, José Piñera, ministro di economia di Augusto Pinochet. E devo finire. Ah, c'è anche il caso di esatto, che mentre stava andando al lavoro è stata sparata da meno di 10 centimetri da una da un fucile lancia lacrimogeni, ha perso i due occhi, perché anche non solamente stanno sparando pietre di piombo, ma stanno sparando anche le bombe lacrimogene a meno di 10 metri, quindi ci sono casi di crani fratturati. E nulla, questo a venire la
sappiamo che dopo tutti questi discorsi è un po' difficile commentare, e questa era un po' la prima parte del Cile. In realtà abbiamo un collegamento in sospeso alla Colombia con una persona che deve andare a lavorare, per cui se siete d'accordo potremmo fare il collegamento con la Colombia e poi fare un dibattito finale. Sappiamo che è molto tardi, però siamo bene a livello di attenzione, di voglia. Bene, chissà, solo due parole sulla Colombia. Bene, è un altro paese che dal 21 novembre è in strada. Anche lì, in maniera totalmente inaspettata, le proteste si sono protratte tutti i giorni, e con modalità di proteste che vengono dal Cile, quindi anche lì è interessante notare come questa trasversalità della lotta o della rivolta si stia un po' espandendo in tutta l'America Latina. E la Colombia è un caso a livello di protesta sociale molto più recente, perché sono più o meno 10 giorni o forse qualcosa in meno, e il sistema economico che si è instaurato in Colombia è più o meno quello che ci raccontava Alessio Surian di Argentina, Brasile piuttosto che il Cile, con la particolarità che la Colombia nel 2016 ha firmato un accordo di pace con una parte della guerriglia che sono le FARC, che ha lasciato il paese in un conflitto interno per più di 50 anni, con una promessa di accordo di pace e di giustizia sociale e territoriale, con una riforma agraria all'interno dell'accordo di pace, e promesse o proposte che a 3 anni dalla pace non si stanno compiendo. E questo ha provocato da una parte l'interruzione di un altro accordo di pace con un'altra guerriglia, perché poi quando in Colombia si parla di pace in realtà si parla di tante guerre, quindi nel 2016 si è arrivato solo a un accordo con una guerriglia. Nel frattempo, vedendo un po' incompiute le promesse del primo accordo di pace, con un altro guerriglia che è l'Esercito di Liberazione Nazionale LN, è caduto l'altro accordo di pace. Quindi capite che la complessità, anche proprio la quotidianità, ha un'altra complessità che probabilmente neanche un sistema così crudele come il Cile riesce a poi a capire. E anche lì le proteste sono iniziate con delle riforme economiche che sono state molto più restrittive nei confronti soprattutto della popolazione più povera. Quando parliamo di segregazione sociale, questa è una foto di Santiago, però potrebbe essere una foto di Bogotà, c'è la stessa logica di mercato dietro anche proprio alla politica abitativa. E anche lì il governo ha risposto con una serie di repressione, con coprifuoco, con militare nelle strade, che ben capite che da paesi che vengono da dittature o da guerre significa un po' rievocare quegli scenari di guerra in democrazia. Beh, sempre piace dire che tutto questo succede in democrazia, tra virgolette. Da quando c'è stato l'accordo di pace nel 2016 sono state ammazzate 198 leader territoriali indigeni. Da quando c'è il governo dell'attuale presidente Iván Duque, del centro democratico, della destra storica colombiana, sono state ammazzate 135 persone. E da quando sono iniziate le proteste sociali è stato ammazzato un ragazzo nel centro di Bogotà. Quindi anche lì la situazione è abbastanza complessa. Si sa molto meno del Cile, perché poi la produzione audiovisuale è molto minore, le informazioni sono molto più ampie, anche proprio per la conformazione geografica del paese, essendo che in ogni territorio succedono cose assolutamente diverse. E abbiamo un collegamento con Sandra Rodriguez, lei è politologa, scienziata politica, non so, ha studiato scienze politiche, politologa, è stata sindaco di Bogotà, sindaco minore di Bogotà di una parte, con l'amministrazione Petro, che ha un discorso un po' più sulla giustizia sociale, sulla giustizia territoriale. E la chiamo perché deve andare a lavorare, quindi è un po', mi ha fatto un po' tardi. E Giorgia tradurrà. Sì.
Quando Emilia diceva che non è andato così bene l'accordo con le FARC, vuol dire che hanno ammazzato 138 militanti FARC da quando hanno firmato l'accordo di pace, fra le altre cose, oltre a tutti gli attivisti per i diritti umani o ambientali.
Possiamo prenderla dopo, così almeno ci ecco. Hola Sandrita.
Hola Emilia.
Hola.
Hola. Hola a todos.
Hola. Hola. Disculpa, sabemos que tienes que irte, pero aquí la conversación ha sido rica. Sabemos que la tuya va a ser muy rica también. Y bueno, Giorgia te va a traducir, entonces como te conversaba, así tratamos de hacer una frase chiquitita.
Sí, gracias.
Si igual, ¿cómo están parecidos? Si se entiende, no va a traducir, o sea, algunas cosas. Y eso, cuéntame, aparte del calor, ¿qué tal Colombia?
en este momento bastante frío, además. Estamos en temporada de lluvia. Bueno, no, pues, digamos que en este momento muy movido, yo no sé si tuviste la posibilidad de mostrar el video que enviamos acerca de todas las movilizaciones que vienen pasando desde el 21 de noviembre. Y pues bueno, como el estallido social que se está presentando en este momento en Colombia. Digamos que lo importante para resaltar, y como tú lo decías y lo decía el profesor al inicio, es en qué está parada Colombia, ¿no? Colombia siempre nos han mostrado, nos han dicho que Colombia es la democracia más fuerte de América Latina, ¿no? Por no haber tenido un régimen dictatorial, a pesar de que efectivamente siempre se ha gobernado, pues, siete familias que han sido prácticamente los dueños del país y que han tenido una alianza muy fortalecida con los medios económicos, con los grandes empresarios del país. Y obviamente.
Allora, beh, Emilia ha chiesto com'è la situazione in Colombia. Dice che c'è molto movimento, appunto, da quando sono iniziate le manifestazioni, e che è una cosa abbastanza, appunto, inusuale, perché appunto in un paese che è stato considerato la democrazia più forte dell'America Latina, visto che non hanno avuto sì, grandi dittature, esatto.
Solo 7 anni.
Solo. Le varie democrazie che si sono susseguite all'interno appunto dei governi stessi, comunque, ci spiegava che ci sono persone che comunque fanno parte delle grandi imprese del paese, che si sono susseguite fino a... che ci sono ancora adesso, fino a quest'anno.
Ma che 7 famiglie dominano proprio il paese.
Anche in Cile.
Come in Italia.
Si tramandano il
governo
di. Ok, entonces, En ese sentido, pues digamos, Colombia ha jugado como un papel muy importante en ser el enclave, si se quiere, de la derecha en América Latina. Y, se ha encontrado una gran polarización en el país, sobre todo desde las pasadas elecciones a presidencia, donde se encontraba la extrema derecha con Duque, que en este momento es el presidente, que es de la misma línea de pensamiento de Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, que ha sido la línea de derecha más fuerte del país, versus el sector más progresista que estaba en cabeza de Petro, y que eso ha llevado a una gran polarización, digamos, de las diferentes visiones de desarrollo que se quieren en el país.
Ahí traducimos.
Sì, come sta che
dice allora, che in questo momento diciamo il paese è attraversato da una grande polarizzazione, nel senso che ci sono state queste elezioni in cui effettivamente chi è arrivato al potere, cioè Duque, era in squadra con Álvaro Uribe, che pur chiamandosi centro il suo partito è la peggiore e più oltranzista destra che c'è stata, mentre dall'altra parte c'era un campo progressista che si era alleato, diciamo, e sosteneva Petro, che era il sindaco precedente di Bogotà, che nominava prima Emilia.
Entonces, digamos que eso ha llevado a que hay unas diferencias casi que irreconciliables de nuevo en el país, sobre todo echando para atrás con la llegada de Duque, los acuerdos de paz en el país, que había sido un gran avance después de más de 60 años de violencia en el país, en un conflicto interno en el que por fin el gobierno nacional había reconocido este conflicto con la guerrilla, y que se adelantó un proceso de paz, un acuerdo que no era el mejor, pero era el que se podía hacer en ese momento. Toda esta línea de la derecha en el país, basado en el miedo, en un discurso antisocialista, con el miedo de Venezuela, generó polarización y está echando para atrás precisamente esos acuerdos de paz, pues con la guerrilla de las FARC, y se dieron las conversaciones con el ELN y con otro tipo de actores armados que hay en este momento en el país.
Okay. Dice che appunto dopo che è stato fatto l'accordo di pace con le guerriglie si era capito qual era la problematica appunto delle guerriglie stesse, però successivamente a causa anche del timore di quello che era successo in Venezuela hanno un po' fatto marcia indietro, come ci diceva prima Emilia, su questo accordo, e quindi con l'accordo con la FARC, ma dopo anche appunto con l'ELN, che ha ancora aumentato di più questa polarizzazione che ci dicevo prima.
In questo momento acaba di essere approvato il Plan de Desarrollo Nacional. Tiene una visión absolutamente extractivista del territorio. Es una de las mayores preocupaciones y es parte de las agendas de movilización que más adelante les comentaré. Pero básicamente el plan de desarrollo está basado o está fortaleciendo ciertos sectores, ciertas empresas que han llevado a algunas reformas legales, constitucionales, y que precisamente fueron parte de los detonadores para esta gran movilización que empezó el 21 de noviembre. Al lado de esto, estamos hablando de que este año van más de 270 líderes indígenas, campesinos, ambientalistas asesinados en el país con una total impunidad.
Che hanno sviluppato un piano di sviluppo nazionale, che però va a supportare semplicemente un lato, alcune persone del paese, delle imprese.
Addirittura in modo anticostituzionale.
Esatto. E che negli ultimi anni di proteste, 270 tra ambientalisti, donne che appunto sostengono, no, la causa sociale, i movimenti più popolari, sono stati assassinati.
In realtà non gli ultimi, lei non, cioè, parlava delle proteste, lei parla proprio della quotidianità.
Sì, sì, no, diciamo, non nelle proteste che sono iniziate in questi ultimi giorni, ma negli ultimi anni, dalla firma dell'accordo in poi.
Ok, entonces, digamos, como esto se le ha llamado y se conoce en este momento por redes sociales, por muchos movimientos sociales, como el desgobierno de Duque. Se le ha tildado de títere de Álvaro Uribe Vélez y de los sectores empresariales, digamos, del país. Al lado de esto, la segunda semana de noviembre, se volvió a presentar una, pues además de las masacres que volvieron a ciertos territorios, cosa que se había podido calmar después de procesos de paz, se conoció la noticia de que 8 jóvenes, personas menores de edad, fueron bombardeadas y asesinadas por una operación del ejército en un campamento de las FARC. Y fue una cuestión que estuvo absolutamente en silencio por parte de la nación y que del gobierno de Duque, y que los mismos congresistas denunciaron hace como 2 semanas en el Congreso, y eso también fue otro de los detonantes, ¿no? La vuelta, digamos, de la guerra, de las masacres, de los asesinatos, sobre todo de niños y niñas.
Che appunto i movimenti sociali parlano di non governo, di governo del presidente attuale. Poi ci diceva che nella seconda settimana di novembre c'è un altro fattore scatenante di quello che sta succedendo in questi giorni, appunto è successo all'inizio di novembre, dove dei militari sono entrati nei campamenti della FARC e sparando appunto alla gente che stava lì e uccidendo 8 giovani
minorenni.
al di là appunto della firma di pace, quindi si è ricominciato, diciamo, cioè, si è manifestato in più forte il ritorno un po' alla violenza nei confronti della FARC dopo appunto questo accordo di pace, che è stata una delle gocce anche qui che ha.
Poi c'è un'altra cosa che diceva Sandra, è sì, che quando si parla di non governo di Duque si parla in realtà di una non legittimità cittadina che gli danno poi gli elettori, perché in Colombia è stato cambiato il governo nel 2018, l'anno scorso, e perché appunto dicono che Duque è un po' il burattino di Álvaro Uribe Vélez, che è stato poi il responsabile di un fenomeno che è conosciuto come paramilitarismo, che è praticamente armare dei civili per combattere le FARC o per combattere le persone, per toglierli, per espropriarli la terra. Quindi c'è anche questo livello, un po' come diceva adesso Julian, ci sono delle linee politiche assolutamente personali che continuano e che quindi vengono poi delegittimate dalle stesse persone che poi sono andate a votare.
Bueno, entonces el desgobierno de Duque, todo este tema de los líderes, los campesinos asesinados en el último año, la impunidad completamente frente a estos casos, pero además en una serie que se ha llamado como el paquetazo tributario, que es las reformas pensionales, laborales, que se presentaron por parte de este del Centro Democrático como una reforma en el plan de Nacional de Desarrollo, los detonantes para esta gran movilización del 21 de noviembre, y que ya llevamos hasta hoy. Mañana mismo está convocada de nuevo una gran concentración y manifestación en el país. Ya van más de 8 eventos masivos de ciudadanos reclamando, digamos, en las calles.
Que apunto quest'ultimo governo è stato anche caratterizzato appunto dalla violenza e la repressione dei leader sociali che si sono in Colombia, e poi caratterizzato anche da quello che ha chiamato il pacchetto tributario, dove ci sono state, penso, fatte riforme a livello pensionistico, di salute, eccetera, naturalmente vi dico. E che quindi...
Che precarizzano ancora di più,
esatto,
una parte della popolazione.
Quella che già stava, era precarizzata. E che anche questo ha un grande ruolo nelle manifestazioni che stanno avvenendo in questi giorni. E proprio domani ci sarà un'altra mobilitazione di massa.
Che sarà l'ottava.
E che sarà, esatto, l'ottava da... sì, dall'inizio, di una decina di giorni fa alla fine.
Bueno, y hubo otro detonante que es importante, sobre todo por los actores que están participando en este momento de la organización y de la movilización social, y es los estudiantes. Precisamente en Bogotá se descubrió un escándalo acerca de la corrupción, de un desvío de fondos de alrededor de 11.000 millones de pesos en la Universidad Pública del Distrito. Y eso llevó a una movilización de jóvenes de universidades públicas, privadas, primero que salieron a manifestar y a exigir el derecho a la protesta, y segundo, las universidades en este momento, la mayoría de universidades públicas, siguen en paro y en asambleas permanentes por todas las reformas, además, económicas y tributarias que vienen para la educación en el país.
Un'altra motivazione... fa parte della la sfera degli studenti dell'istruzione, dove c'è stato un atto di corruzione che ha coinvolto 11.000 milioni di
pesos,
che non so quanto sia possa essere l'equivalente, ammetto, in euro, però, che ha mobilizzato gli studenti sia delle università pubbliche che private, e ancora adesso le università sono in sciopero.
E hanno convocato assemblee su questo e sulla riforma economica e tributaria.
Ok, entonces digamos que para en este proceso de movilización, además del ambiente que se siente en general en América Latina, llevado por las movilizaciones en Chile, en Ecuador, en Bolivia, la misma crisis migratoria que en este momento tiene Colombia por la situación venezolana, han llevado a que salga espontáneamente la sociedad civil, que es una cosa que vale la pena resaltar porque no había pasado antes en Colombia. Por lo general, las movilizaciones, los paros y las demás manifestaciones habían sido lideradas por grandes gremios, los maestros, los transportadores, los indígenas, pero en este momento terminó siendo la sociedad civil la que se ha terminado movilizando. Los jóvenes estudiantes, que ha sido distinto a los gremios de los maestros, por ejemplo.
Y un'altra cosa che è importante sottolineare, dice, è che il fatto che comunque in America Latina, prima dell'inizio delle manifestazioni in Colombia, ce ne sono state, no, altre in Cile, in Ecuador, in Bolivia, quindi questo clima ha portato al fatto che le manifestazioni in Colombia sono nate spontaneamente dalla società civile. Prima già c'erano state manifestazioni, ma magari erano appunto i maestri oppure gli autisti, varie categorie sociali, e in questo momento, grazie al terreno fertile che si è creato in America Latina, no? La diffusione anche delle informazioni, eccetera, ha fatto in modo che queste manifestazioni fossero partite proprio dal... Sì, dalla società civile, senza organizzazioni e che si unissero, esatto, non solo una manifestazione finalizzata a un settore economico, ma a tutta la società, in un senso più ampio.
Ok, esto ha llevado a la movilización, la primera movilización fue citada para el 21 de noviembre, todo el país movilizó. Digamos que Colombia tiene la característica de que las ciudades funcionan distintas a las regiones, pero en ese momento las regiones en todo el país lograron una gran movilización. Bogotá movió más de 1 millón de personas caminando, también con mucha represión por parte del Estado, por parte del ESMAD, que es como la policía especial, para controlar este tema de las aglomeraciones, y se decretaron toques de queda en la mayoría de las grandes ciudades del país, Pero la respuesta a esto fue un gran cacerolazo, pues es decir, todo el país, en las diferentes ciudades, medianas, intermedias, en las grandes ciudades, la gente salió a protestar con su cacerola, y hoy en día, aún en muchos territorios, la gente lo está haciendo, y lo está haciendo autonomamente.
Le manifestazioni sono iniziate il 21 ottobre.
Novembre.
In diverse parti del paese. Mm-hmm. Solo che appunto di solito diceva che Colombia comunque è molto regionalizzata, cioè nel senso sono abbastanza divise le varie regioni, e in questa occasione però sono ritrovati più di 1 milione di persone nella capitale a manifestare. E le manifestazioni, come abbiamo sentito prima in Cile, sono state controllate da carabinieri, polizia, militari, che sono scesi, appunto, sono stati mandati in piazza per controllare queste folle squadre, sì, di manifestanti. Dopodiché è stato anche qui istituito il coprifuoco.
È stata mobilizzata la ESMA, che è la polizia speciale, che è particolarmente brutale nella repressione.
Infatti sono mossa.
Sì, ok. E che però è stato appunto il coprifuoco è stato dichiarato nelle città principali della Colombia, e questo ha provocato la nascita, cioè il mobilitarsi dei cittadini, in questi vanno chiamati cacerolazos, che sono nati in Cile, ed è quando si va a manifestare con la pentola e il coso del cucchiaio di legno. Che si sono diffusi in tutto il paese, nelle città più grandi, ma anche nelle città più quelle medie e quelle più piccole, in maniera spontanea, quindi ancora non c'è un'organizzazione dietro, ma proprio spontaneamente la popolazione che si incontra a manifestare in questo modo pacifico.
C'è anche una risposta un po' naturale al coprifuoco, perché effettivamente le persone non possono scendere in piazza, nelle strade, perché poi vengono arrestate o sparate, insomma, dipende dalla situazione, e quindi praticamente escono fuori dai propri balconi e iniziano a fare rumore, un rumore che si sente in tutta la città. E questo proprio serve per dire non siamo d'accordo con la risposta del governo. Hai questo.
Ok, en ese momento, y eso ha sido otro factor detonador y que ha mantenido y que ha acrecentado las marchas, es la muerte de jóvenes, no, perdón, el asesinato de jóvenes estudiantes por el uso de armas no convencionales por parte del SMAT como agente del Estado. En este momento, por lo menos, se conocen 3 casos de jóvenes asesinados por este tema de las marchas en la ciudad de Bogotá.
Una cosa que ha sucedido durante la manifestación, que ha ancora aumentado el scendere en piazza delle persone, è stato prima detto la morte, poi che si è corretto con l'assassinio di un giovane ragazzo causato dall'utilizzo di armi improprie, e che ad ora i giovani che sono morti durante queste manifestazioni sono 3.
Entonces se ha conformado una mesa, una mesa promotora del paro. El gobierno de Duque decidió no sentarse con ellos directamente hasta hace 2 horas. Salió el comunicado oficial de la Casa de Nariño, en la cual se aceptaba el sentarse a dialogar directamente con los promotores del paro, y hay una serie de solicitudes que se vienen haciendo. Entre ellos, pues, el retiro de todas las reformas tributarias, pensionales, laborales, que mejoran todos los avances sociales que tenía en este momento el país.
Que se ha creado un tavolo di un'assemblea per da parte dei manifestanti per cercare di definire le richieste. Nel quale il presidente non si è presentato a questo tavolo, e le richieste maggiori sono riguardo il sistema tributario pensionistico, e diceva che il comunicato di...
che 2 ore fa la Casa di Nariño, che è la casa presidenziale, ha detto che non vuole scendere a dialogare con i manifestanti.
che comunque stanno proponendo una serie di cose, quindi non è solo un obiettivo.
También dentro de las propuestas está el disolver el SMAP y el depurar la policía. Se está solicitando pues todos los regímenes de estabilidad laboral. Eso fue otro de los detonadores dentro del paquetazo tributario de la reforma. Se proponía cambiar la contratación de las personas, la contratación laboral, ahora por horas. Quitando todas las garantías sociales, la pensión, la salud y los vínculos laborales directamente con las empresas.
E appunto le altre proposte che sono state fatte riguardano la salute e il sistema del lavoro, che è stato un altro detonatore delle manifestazioni che ci sono state, perché nel pacchetto tributario proposto dal governo erano state fatte appunto delle riforme che andavano a diminuire i diritti dei lavoratori e quindi
la
prima proposta è di smantellare l'ESMA, questa polizia speciale, e la seconda è che venga cancellato il fatto di poter contrattare ad ora i lavoratori, che cancella tutti quanti i contributi e la parte pensionistica e di salvaguardia dei lavoratori.
Dentro de las propuestas, que se cumplan los acuerdos de paz, hace parte de los puntos de negociación. Un proyecto que se ha llamado Dignidad Agropecuaria, en el cual se pretende que haya una renegociación o una revisión de los tratados de libre comercio del país. El redefinir las políticas ambientales. Precisamente el presidente intentando hacer unas mesas amplias con diferentes gremios, citó a los ambientalistas, fueron personas muy representativas, pero todos ellos se levantaron de la mesa por no estar de acuerdo con la política extractivista del país.
All'interno appunto di queste proposte ci sono anche rendere effettivo l'accordo di pace che è stato firmato. Il secondo
arrivando a una dignità che chiamano agropecuaria, per rispondere ai trattati internazionali di libero commercio che sono stati applicati a una serie di paesi su iniziativa degli Stati Uniti.
E il terzo, hanno creato appunto un'altra assemblea per affrontare le tematiche ambientali e che diceva che appunto questa assemblea molti ambientalisti si sono alzati e sono andati via perché non erano d'accordo, non condividevano quello che era la visione appunto del governo riguardo all'ambiente, perché anche lì appunto estrazione è molto forte, l'estrazione della materia prima, anche come appunto
para cerrar, hay otro tema que es muy importante y es el proyecto de la ley anticorrupción, una iniciativa ciudadana que no tuvo los suficientes votos para que pasara directamente como ley en el Congreso y que Duque había prometido que la iba a incluir dentro de su plan de desarrollo y que todos esos puntos quedaron no fueron incluidos dentro de estas modificaciones.
Un'altra cosa, una proposta di una legge per contro la corruzione che era passata con un'iniziativa popolare, che è passata con molto appoggio, molti voti, e quindi doveva essere inclusa diventare direttamente legge, e che non è stata inserita nel programma di governo, quindi reclamano ancora questo.
Ok, entonces como para cerrar, digamos que lo interesante de este momento social es que muchas organizaciones sociales y cívicas se han tomado la poseña. En este momento hay autonomía total, digamos, por parte de organizaciones sociales, se están llamando a asambleas locales, territoriales, sin voceros políticos, digamos, con cargos de elección popular, sino ha sido en asambleas ampliadas. donde la gente primero se está organizando para seguir manifestando. Ayer precisamente domingo en la noche, a pesar del aguacero, la gente estaba en la calle manifestando, se han unido muchas otras agendas y muchas otras causas, y eso ha tenido una autonomía total en los territorios. Y se ha mantenido, que eso ha sido muy importante, la definición de que se mantiene el paro, está convocado para mañana otra gran jornada de protestas y de movilización, sin que estén los gremios que siempre habían logrado las movilizaciones. Está muy débil la participación de los maestros, de los transportadores, de otros gremios que habían logrado mover el país y que en este momento lo están haciendo autónomamente las organizaciones desde los territorios.
Per concludere dice che la cosa che sì, è importante che è venuta fuori è il grande fermento popolare in cui le varie associazioni si stanno muovendo in maniera autonoma e per appunto manifestare, portare avanti quelle che sono le loro richieste e continuano a crearsi assemblee popolari per discutere delle richieste che si vogliono fare appunto al governo e ogni giorno si uniscono gruppi, nascono idee propositive e sì, e questo appunto...
Questo ha dato forza sia alla manifestazione che c'è stata ieri nonostante la pioggia, sia quella che è convocata domani, e questa che è convocata domani brilla perché appunto è frutto di questa convocazione o autoconvocazione dal basso, invece sono assenti i sindacati dei trasportatori o dei maestri, degli insegnanti che prima in genere mobilizzavano il paese.
Si te parece podemos dar espacio a la pregunta, que sí, así como para liberar también.
Claro que sí.
Possiamo accendere la... dato che la connessione con Sandra la finiremo a breve, se ci sono domande verso di lei, qualche curiosità, qualcosa, possiamo approfittarne adesso così poi tiriamo la connessione.
Hola Sandra, tengo una pregunta. ¿Podrías contarnos como las proporciones de los partidos, digamos, socialistas y de derecha o de los movimientos de la FARC? ¿Cómo se la agrupación ahí? Porque en el fondo son tres, ¿no? Como la guerrilla, la derecha, la izquierda, o ¿cómo funciona?
Bueno, en esta elección presidencial hubo varias reformas y cambios. La primera fue que las FARC, como parte del proceso de paz, tuvo curul directamente en el Senado. En este momento tienen tres senadores como parte de ese proceso de incorporación a la vida política. Ellos hasta ahora se presentaron, digamos, a estas elecciones locales. No fue bueno el resultado en lo local. En el caso de Bogotá, bueno, en general en las ciudades no adquirieron curules, pero en este momento están participando, digamos, en política desde el Congreso Nacional. Está muy polarizado el país y sigue polarizándose. Duque, que es el representante de la derecha, obtuvo alrededor de 9 millones de votos, mientras que Petro, que representaba como los sectores, si se quiere, de izquierdas, más socialistas, tuvo alrededor de 8 millones de votos. Entonces, estuvo muy corto ese trecho en temas de votación y de representatividad. Y eso se repitió, si se quiere, en estas elecciones locales que fueron recién en octubre de este año. En la mayoría, por ejemplo, Bogotá, que es el segundo cargo de mayor importancia en el país, la diferencia entre un candidato y otro fueron 800.000 votos, que es muy pequeño, digamos, frente a la capacidad electoral que tiene. Pero también se presentó un fenómeno y es que hubo un cambio, digamos, de mucha gente tradicional que había estado en esos cargos públicos históricamente en el país.
La domanda è stata come sono divisi i partiti, che partiti ci sono in questo momento in Colombia. Ha iniziato dicendo che dopo il trattato di pace con le FARC ci sono tre senatori.
Le FARC avevano diritto ad avere una rappresentanza in Parlamento e quindi anche al di là delle elezioni tre siedono in Senato e da lì diciamo fanno politica, mentre invece poi a livello elettorale non avevano ricevuto molti consensi.
Sì, dopodiché il paese appunto dice, è molto diviso, molto polarizzato tra la destra e la sinistra, diciamo, perché a livello nazionale nelle ultime elezioni il partito, appunto quello di destra, ha preso 9 milioni di voti, mentre quello di sinistra 8 milioni, quindi siamo lì vicino. E nelle elezioni locali la situazione è simile, seppur hanno votato poche persone rispetto all'elettorato sì, che ha diritto a voto, insomma. Quindi quella è un po' la situazione.
Sandrita, che vamo a cerrar perché è muy tarde, la verdad.
Ok. Muchas gracias.
Grazie, ringraziamo tutti i relatori, tutte le relatrici e a voi che siete stati fino alla fine. Ora, se volete fare un paio di domande, c'è ancora un po' di spazio. Giusto due cose veloci. Se qualcuno volesse fare la nostra tessera, costa 4 euro, dura per il 2020, nel modo in cui noi ci finanziamo, perché tutte le nostre attività sono gratis, cosa invece un po' meno dispendiosa, dato che le compagne di Cile d'Espertò ci hanno detto che l'appoggio anche piccolo che possiamo dare noi in Cile viene apprezzato, anche perché l'appoggio istituzionale italiano è stato dato a Piñera e non al popolo, dal nostro governo giallorosso. Ci hanno chiesto se possiamo fare tutti insieme una foto, quindi se avete qualche domanda fatela pure, poi facciamo tutti insieme una foto e se volete bere una birretta c'è anche una birretta.
Ok, grazie. Io volevo dire una cosa, ho trovato interessantissimo il suo intervento che ha fatto, il tuo intervento, soprattutto sul discorso del neoliberalismo e perché ovviamente queste... non solamente Italia, sino che altri paesi d'Europa appoggiano proprio al regime, perché non voglio parlare del presidente Pinochet, però io volevo dire che anche per noi, sicuramente per voi che appena li ho conosciuti, che sono altri cileni, questo discorso di quello che sta capitando in Cile in questo momento, per noi, almeno per me, è un retrauma, diciamo, del discorso, no? E nello specifico io avevo 11 anni quando sono stati detenuti i miei genitori, morto mio padre e è morta mia nonna a causa loro. Allora, in quella epoca in che sono successe queste cose, nella scuola dove io studiavo, le persone, le mie compagne di scuola che eravamo amiche di quando eravamo piccoli, si vergognavano di avere una compagna di scuola con questi precedenti terribili, diciamo, no? E quindi nessuna si sedeva accanto a me. E lo stesso è successo con i familiari, con gli amici, tutto. Volevo puntare su questa cosa per un motivo specifico di quello che ha parlato molto bene Samuel. E, contrariamente a quello che è successo in altri paesi del mondo, quando si sono commessi genocidi, anche questo che è successo per esempio in Germania, questi paesi hanno chiesto perdono al suo popolo. Il problema nostro nel Cile è che è una ferita aperta, perché nessuno ci ha chiesto perdono. Io mi sono incrociata una volta già grande con uno dei miei figli in braccio, con l'uomo che aveva torturato mio padre davanti a noi. Io ho passato questo bambino in mano di un'altra persona perché io ero convinta di voler prenderlo come aveva sempre nella mia mente sognato, prenderlo a calci praticamente, no? Però non sono riuscita. E lui con lo sguardo, con tutto, mi ha praticamente bloccata. E questa cosa mi ha fatto un male tremendo, perché mi sono resa conto che ancora io ero succube al suo potere, fra virgolette, no? Durante il tempo tra 15 e 20 anni, 25 anni, ho partecipato attivamente e clandestinamente nel movimento contro Pinochet. Sono stata detenuta per la CNI, che era la Centrale Nazionale di Intelligenza, per 5 giorni, credo, perché in realtà non ne ho neanche la certezza del tempo esatto, di quanto tempo sono stata lì. Ovviamente la vita mi cambiò radicalmente in tutti i sensi, nel senso di anche come ho vissuto la vita il dopo, no? Perché quando si vive il terrore, che è il terrore assoluto, che è un terrore che è ascecante, perché veramente non esiste un terrore di più, alle donne, pensatevi, in quella epoca erano violentate con toppi, e quindi tutto quello che uno si può immaginare di una cosa terribile è successo nel governo di Pinochet. Noi abbiamo avuto una dittatura e di una crudeltà spaventosa. I miei figli, ho cercato di non traspassare loro questa sofferenza nel fondo, no? Ho cercato di fare un cambiamento, ho cercato di che loro fossero un foglio bianco dove scrivere la storia diversa alla mia, però senza perdere il senso della giustizia e dell'equità sociale. E questo a me in questo momento non è un discorso di un politico o di un altro politico, per me questo è una cosa trasversale, perché arriva a tutti i livelli, alla gente più povera o anche della classe mezza che praticamente è sparita. Arriva a tutti, però il peggio che ha sofferto il mio paese della dittatura fino adesso è che non siamo capaci di trovarci in una cosa che si chiama empatia, perché le mie amiche di adesso mi dicono: ma tu che cazzo stai a pubblicare cazzate nel Facebook in contra di Piñera? O perché fai questa cosa qua? Non ti rendi conto che c'è lumpen, che io spiegherei che cosa è lumpen, che sta danneggiando shopping mall, come si chiamano? Centro commerciale, che stanno facendo danni di qua, un negozio là, che stanno facendo barricate. Tutto si ricostruisce, tutto si ricostruisce, ma chi ricostruisce il dolore di quella mamma che suo figlio ha perso gli occhi, di quella donna che ha perso una parte di sé quando è stata torturata dentro di un calabozzo? Chi le restituisce questo? E quando io vedo che il resto d'Europa sono impassibile a questo che è capitato a me e che capita alla mia gente, al mio popolo, io dico: ma cavolo, che stiamo facendo? A che cosa serve tutto quello che possiamo arrivare ad avere se abbiamo perso il senso della sensibilità? Adesso noi, per questi cileni che non vedono più, che hanno perso gli occhi, ma noi vediamo, noi abbiamo visto, e per loro andiamo avanti fino alla fine, perché deve essere fatto così.
no, interventi così, se volete andiamo su a fare la foto, lo facciamo qua.
No, facciamo fuori.
C'è un foglio,
ci serve una... un foglio con scritto qualcosa.
Sì, esatto.
O la bandiera Mapu.
La bandiera possiamo attaccare.
Io ne ho una bandiera cilena.
Ah, la bandiera.